Onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buona giornata a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Ma 5. Riprendiamo dopo una pausa anche abbastanza lunga, se vogliamo, con il programma Prema Love. Prema sta per amore, secondo la lingua indiana, e siamo in attesa del suo ritorno, ma questo sarà un discorso che faremo e approfondiremo più avanti. Oggi è giunto il momento di parlare di un cambiamento, infatti quello che vi va a genio sarà proprio il fatto di scoprire che sta per cominciare il cambiamento. Tant'è vero che questo testo, scritto da Giancarlo Rosati e edito dalle Edizioni Milesi, si chiama e si intitola proprio L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. E infatti, così si dice. Il mondo si trova in un'epoca minacciosa, dove l'onda utile al cambiamento non sarà di carattere politico, militare, economico o religioso, ma solo spirituale, intendendo per spiritualità l'assunzione di un atteggiamento consapevole del valore del proprio io profondo e delle regole naturali che governano il mondo. L'uomo si sta rendendo conto che la sua coscienza è creare il mondo e che non esiste un Dio superiore al suo sé. Il misticismo, soprattutto nell'opera dell'Advaita Vedanta, aveva tentato di spiegarlo e ora, finalmente, anche la fisica quantistica conferma i principi esposti dagli antichi mistici e spiega come la nostra, tra virgolette, osservazione ne trasformi l'invisibile in visibile, attingendo l'energia utile dal campo quantistico nel quale siamo immersi. Oggi i giovani cercano di legare la metafisica alla scienza, riconoscendo in questo connubio la miccia di una grande rivoluzione spirituale. Dunque, l'onda del cambiamento, che ora è diventato il saggio che vi accingete ad ascoltare. L'autore è come la maestra elementare che dice ai suoi piccoli allievi: quella che vedete scorrere nel fiume si chiama acqua, e in un secondo tempo ne spiega la chimica e la funzione, affinché i bambini non dimenticano più il valore di quel prezioso elemento. Un giorno l'autore spiegava che la realtà ultima è soltanto un'informazione che viene concessa a chi fa l'esperienza mistica. Si tratta di una semplice informazione che però concede allo sperimentatore di uscire dall'arena e mettersi in tribuna per assistere allo svolgimento di un'eterna partita tra due contendenti. Da una parte la realtà vera, e dall'altra l'illusione. Fortunati sono dunque quelli che escono dall'arena e finiscono in tribuna per assistere alla lotta del mondo senza parteciparvi emotivamente. L'intento dell'autore è di riempire la tribuna di spettatori che possono godere la partita senza esserne coinvolti. Ma per metterli in quella posizione privilegiata, deve spiegare i principi metafisici tramandati dai Veda indiani, soprattutto dall'Advaita Vedanta, una dottrina derivata dai Veda che, guarda caso, si sovrappone alle scoperte più recenti della meccanica quantistica. L'unica differenza tra l'Advaita Vedanta e la scienza sta nel diverso linguaggio usato. Se sostituiamo i simboli mitologici dei testi vedici, in particolare dei Purana, con quelli usati dalla fisica moderna, otteniamo un'esatta sovrapposizione della cosmologia descritta dalla scienza. Nel pensiero dei mistici, l'Advaita Vedanta è un'indagine metafisica sul divino e sul mondo, sulla base di un'esperienza personale che rivela due grandi segreti. Il primo è che se il sé, cioè l'io purificato, è l'unica realtà esistente nell'universo, e il secondo è che il sé non nasce e non muore. Tutto quello che ruota attorno al nucleo del sé muta nel tempo, mentre il sé rimane immutabile. Quando parliamo del nostro io, facciamo subito riferimento al corpo fisico, ma quello è soltanto un suo aspetto grossolano, che si chiama ego. Non essendo forse convinti che l'ego possa essere ripulito dalla polvere che lo imbratta, per svelare la sua vera natura, che è quella divina. Non vale la pena di approfondire il sistema filosofico indiano? Un tempo, gli iniziati, i ricercatori, che volevano svelare il mistero della vita, dovevano affrontare dure prove e passare per la porta stretta, come diceva Gesù, Matteo 7,4. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per esse. Quanto è stretta la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanti pochi sono coloro che la trovano. Oggi non c'è bisogno di sostenere prove dure per passare attraverso la porta stretta, di evangelica memoria, o sostare per anni accanto ad un maestro. Oggi le verità che un tempo venivano sussurrate in gran segreto, da labbro ad orecchio, sono messe su un piatto d'argento a disposizione di tutti coloro che sono decisi ad apprendere la metafisica, con costanza e con coraggio. Alcune informazioni saranno dure da assimilare. Qualcuno sarà anche costretto a rivedere la sua eredità culturale. Altri andranno in crisi. Ma chi rinuncerebbe a trovare la soluzione al dramma della vita? Dunque, vi auguro un buon ascolto, soprattutto anche un buon lavoro. Ognuno merita quello che pensa. In questo libro che vi sto leggendo non ha uno scopo, già che ciascuno di noi è già il massimo di quello cui può aspirare e non si propone nemmeno di fare dei discorsi etici. Vuole solo considerare la realtà del mondo, cioè frutto della nostra attività mentale. È quella che ci sta dietro. Nonostante questo lavoro non abbia lo scopo di arricchire qualcuno, mi piacerebbe che alla fine l'ascoltatore fosse talmente turbato e scosso da fermarsi a riflettere. La richiesta più urgente del mondo è la pace, quella sociale, quella della mente e quella del cuore, ma per ottenerla bisogna compiere una rivoluzione spirituale. Per fare una rivoluzione bisogna avere una guida, ma oggi non esiste un leader capace di condurre una rivoluzione del genere, oppure non vuole farla per il timore di fallire. I capi religiosi hanno grande cultura scritturale, ma divorano spesso nell'ignoranza metafisica e affondano nel dualismo estremo, dimenandosi in una radicata corruzione tipica di chi crede che la realtà percepita dai sensi sia quella vera. La guida, capace di gestire una rivoluzione spirituale, deve essere qualcuno che, primo, si è svegliato dal sonno epidemico che ha colpito l'umanità. Secondo, ha fatto l'esperienza trascendentale o ha almeno intuito i principi metafisici che governano il mondo. Terzo, sia in grado di risvegliare gli altri e spiegare loro l'incantesimo che li ha colpiti. Fino ad oggi siamo stati guidati e governati da persone politiche e religiose che credevano di essere svegli mentre erano in uno stato di sonnolenza e non volevano saperne di essere svegliate. Che la gente viva dormendo non è una novità, è sempre stato così e i grandi mistici avvertivano. Ricordate che non è necessario svegliare una persona già sveglia ed è facile svegliarne una che dorme, mentre non potete svegliare chi non vuole essere svegliato. Quelli che soffrono di una conoscenza superficiale e sono orgogliosi di quella banale conquista. Sono refrattari a qualunque altra istruzione. Le nostre speranze si orientano verso il connubio tra scienza e spiritualità. Fino a qualche anno fa la scienza era limitata al puro materialismo, mentre ora scopre di essersi inoltrata nel territorio della metafisica. Gli scienziati più moderni si sono accorti che quando i mistici enunciavano dei principi, li davano come verità scontate. Se il mistico annuncia che l'universo è in espansione, lo dichiara perché lo ha accertato. Se annuncia che la realtà ultima sta nell'assolutezza raggiungibile attraverso uno stato coscienziale supremo, è perché lui stesso l'ha sperimentata. Se dice che l'attaccamento alle cose è una trappola, possiamo essere sicuri che la soluzione si cela nella non possessività e nel considerare le cose del mondo come un prestito da restituire al momento opportuno. Siate certi che le dichiarazioni dell'illuminato riflettono la verità per quanto ci sia un margine di discussione e di interpretazione in rapporto a un linguaggio più moderno e più tecnico. Da pochi decenni ci siamo accorti che scienza e spiritualità viaggiano sullo stesso binario. La scienza cerca di scoprire come funziona la natura e la metafisica tende a capire la sua origine. Questo connubio lascia ben sperare. Le scritture spirituali, che fino ad oggi sono ritenute le più ragionevoli, razionali e addirittura scientifiche, non sono la Bibbia o il Corano, ma quelle indiane dei Veda, in particolare il Vedanta, nelle sue tre correnti Advaita di Shankara, Dvaita di Ramanuja e Dvaita di Badardayana, che è insieme religione, filosofia e scienza. Che cosa dice il Vedanta? Dice, e lo anticipiamo soltanto, che l'universo è la manifestazione empirica di un principio intelligente, un campo energetico pieno di onde, intenzioni, un'entità invisibile, inimmaginabile e non conoscibile dall'intelletto umano, salvo che non lo si sperimenti direttamente, immergendosi nella sua assolutezza. Per le sue caratteristiche di espansione, i filosofi vedici hanno chiamato questo principio corrispondente alla coscienza cosmica, per l'induismo il Brahma. In sanscrito, infatti, Brahma significa espansione, sviluppo, evoluzione ed emancipazione finale. Date le caratteristiche e la funzione della coscienza cosmica, gli antichi non avrebbero potuto trovare un termine più appropriato. La coscienza cosmica fa da cuscinetto tra il campo quantistico unificato e l'universo, tra lo spirito e la materia, e raccoglie tutte le esperienze del mondo, senza perdere un solo particolare per restituirlo al momento opportuno. Partendo dal presupposto che una verità si conosce soltanto sperimentandola, il ricercatore spirituale non deve fare altro che seguire con fiducia le istruzioni dei maestri illuminati. Il maestro illuminato si impegna a dare indicazioni e suggerimenti per uscire dalla sofferenza e dall'incantesimo del mondo senza, peraltro, mai imporre vincoli. Io indico la strada da seguire. Se la segui, esci dalla sofferenza e raggiungi la meta. Se non la segui, dovrai subire ciò che la vita ha in serbo per te. Non devi fare grandi cose per arrivare alla meta. Ti basta davvero uno sforzo minimo. Per te il pericolo è scomparso, perché io ti svelerò il mezzo per trascendere l'oceano dell'esistenza transitoria. L'illuminato non impone e non rimprovera il ricercatore, anche se sbaglia. Egli si limita a rinnovare l'invito a gestire meglio la ricerca. Lo prende per mano e lo conduce verso la meta, come fa l'insegnante con i piccoli allievi che cominciano a scrivere. Qualche volta si siede in silenzio accanto al discepolo, gli afferra i polsi e, in un momento trascendentale, sale con lui nell'assolutezza. Fedele alla tradizione, egli consegna al ricercatore spirituale l'insegnamento utile. La vita umana è una combinazione di anima, mente e corpo. Il corpo è la base necessaria per raggiungere la saggezza, quindi non va usato male. Devi dunque purificarlo compiendo buone azioni. Non sottovalutare la potenziale del tuo umano. Esso è la base indispensabile al raggiungimento della meta della vita. Lavora per la redenzione della tua vita, focalizzando nella mente un nome sacro. Non c'è nemmeno bisogno che tu faccia grandi sforzi per acquisire e mettere in pratica i 5 valori umani, poiché essi sono latenti in te fin dalla nascita. Mettine in pratica almeno uno. Uno è sufficiente per liberarti. L'errore commesso da chi segue le religioni, con tutto il rispetto che dobbiamo a chi cerca Dio, è che propugna lo stesso principio di un solo Dio che è onnipresente. È quello di essere caduti nella trappola del dualismo e di non fare nulla per uscirne. È un grave errore ritenere che Dio sia là e noi qua, separati e distinti da Lui, e di credere che intervenga a favore dell'uno piuttosto che dell'altro o sia disposto ad accogliere le suppliche dei suoi utenti, concedendo favori, privilegi e perdono in cambio dell'adorazione. La cosa è insensata, perché la coscienza cosmica è la nostra coscienza ed è in tutte le cose create. L'unica colpa che si può attribuire all'uomo è di non voler uscire dall'ignoranza metafisica. Parlare di metafisica è parlare ovviamente di spiritualità, ma oggi parlare di metafisica è anche parlare di scienza. Scienza e metafisica si fondono in un'unica disciplina, la metascienza, e si allontanano decisamente e definitivamente dalla fantasia più spinta delle religioni monoteiste, tipo ebraismo, islamismo e cristianesimo, che hanno condizionato l'umanità, intrappolandola con lo spauracchio di peccati mortali e veniali e di una punizione eterna per una colpa, cioè il peccato originale, che si suppone sia stato commesso dal primo uomo. Per fortuna, le religioni mostrano segni di cedimento e stanno per essere sostituite dal connubio scienza e spiritualità. I mistici della storia che hanno avuto un'esperienza mistica hanno tutti condiviso i principi cosmologici e cosmogonici esposti nel sistema filosofico che va sotto il nome di Advaita Vedanta. Plotino, Meister, Eckhart, Ramana, Maharshi, Ramakrishna, Nisargadatta, Sri Ananda, Aurobindo e Sai Baba hanno descritto esperienze che collimano con l'esposizione di questo sistema filosofico. Con questo non voglio dire che questa scrittura, derivata dagli scritti compilati 4.000 anni fa da un mitico personaggio di nome Vyasa, sia la verità assoluta. Il Vedanta, che deriva dalle scritture vediche di Vyasa, non propone dogmi e probabilmente non ci dice nemmeno tutta la verità, ma ci svela dove sono gli ostacoli, quello che conviene e non conviene fare. Diceva un famoso psicologo della scuola di Milano che il discepolo non deve solo apprendere ciò che dice il maestro, ma deve addirittura superarlo, come fecero Buddha, Plotino, Shankara e Ramanuja. Se ciò che propone il discepolo è più razionale di quello che ha insegnato il maestro, bisogna avere il coraggio e il buon senso di modificare la dottrina ereditata. I buddhisti sono convinti che il desiderio finale di un vero maestro è di essere superato dai suoi discepoli, e questo infinito processo di crescita e successione è ciò che permette a tutta una tradizione vivente di evolvere e adattarsi al mutare dei tempi. Alcuni ricercatori non osano contestare l'interpretazione data da un maestro, solo perché questo è un avatar, cioè il maestro dei maestri. Ma anche l'interpretazione delle scritture può e più accreditate può e deve essere corretta o integrata all'occorrenza. Uno dei filosofi avatar ricordati spesso dai mistici di grande levatura è Shankara, considerato un genio insuperabile. Chi avrebbe mai osato contestare le sue dichiarazioni? È ragionevole pensare che ogni discepolo che ha fatto l'esperienza mistica possa intervenire per correggere anche i maestri che lo hanno preceduto o iniziato. Un esempio eclatante si riferisce al filosofo vedico Ramanuja, il quale contestò Shankara su 7 punti, che noi sintetizziamo soltanto in 6. Per ricordare quello che diceva Buddha, accogliete soltanto quello che è ragionevole e integrate quello che è nebuloso. Ramanuja aveva dunque avuto il coraggio di dibattere sull'ignoranza metafisica. Negare l'esistenza di un assoluto indifferenziato, nirguna, o sostenendo che tutto ciò che esiste possiede degli attributi, si dice Saguna, affermare che la liberazione è una questione di grazia divina e che nessuna quantità di apprendimento o di saggezza potrà mai liberarci. Sostenere che la schiavitù è reale ed è dovuta all'ignoranza. Affermare che la conoscenza rivela la realtà, ma non la distrugge. Dire che la conoscenza salvifica è immaginaria, perché se tale conoscenza salvifica fosse vera, allora la non dualità finirebbe per collassare nella dualità, mentre se fosse irreale, allora ci troveremmo di fronte ad un paradosso. La ricerca metafisico-spirituale si divide in due parti: da una parte l'esperienza mistica e dall'altra il modo di discutere con gli altri in modo comprensibile e trasmettere solo ciò che si è sperimentato. L'esperienza mistica può durare qualche minuto soltanto, mentre la ricerca del metodo giusto per coinvolgere altri ricercatori meno fortunati può richiedere anni. Il geniale interprete delle scritture vediche, Shankara, diceva che ciò che non è ragionevole va rigettato, perché non è spiritualità. Oggi, più che mai, si sente la necessità di abolire i dogmi. Le nuove generazioni non hanno bisogno di dogmi, ma di razionalismo. Un tempo, chi non accoglieva i dogmi imposti da una religione era destinato ad una brutta fine. Quei tempi, per fortuna, sono finiti, e oggi abbiamo la libertà di superare i confini delle religioni per scoprire i principi metafisici che essi avevano sostituito con la fantasia più sfacciata. Prima di inoltrarci nell'argomento che ci sta a cuore, dobbiamo capire i principi metafisici che regolano l'universo. Infatti, una volta, il rogo era una pratica antica, esercitata dai cristiani e dai musulmani nei confronti degli eretici. Grandi santi, saggi ed esoteristi di ambo le parti finirono in quel modo fin dal primo millennio, sul rogo. Si bruciarono anche i libri che non condividevano il pensiero delle religioni istituzionalizzata, perdendo così un patrimonio inestimabile. Si bruciò la grande biblioteca di Alessandria d'Egitto e San Paolo fece bruciare anche quella di Efeso, mentre i partigiani di Sant'Ireneo e di Tertulliano diedero la caccia a tutte le Bibbie il cui contenuto non collimava con i Vangeli riscritti al Concilio di Nicea da un gruppo di vescovi ignoranti e vigliacchi al servizio dell'imperatore Costantino. Oggi la Chiesa non riesce più a eliminare totalmente i libri in circolazione, ma può sempre cancellare o correggere i versetti biblici che essa ritiene non appropriati, come fece nel 1965 al Concilio Vaticano II. Accade così che quello che il cristiano leggeva nella Bibbia del 1906, tradotta dal Cardinal Martini, non lo trova più nelle edizioni paoline del 1980, dimostrando, se ce ne fosse bisogno, che la parola di Dio non è definitiva e che la Bibbia non è nemmeno la parola di Dio, per fortuna. Bene, siamo quasi giunti al termine di questa puntata che ritengo molto istruttiva, molto rivelatrice. Ma quello che è più bello è che la prossima puntata tratteremo proprio le rivelazioni. L'uomo evita di aprire la porta sull'eternità per la paura di quello che può trovare. Le rivelazioni, la realtà che sostiene il cosmo e le cellule degli organismi è la stessa, la consapevolezza onnipervadente. Quando questa vastità infinita è riferita al cosmo, è chiamata divino supremo se la si considera a livello individuale ed è esignata come sé. Questi nomi indicano la stessa entità, ma sembrano diversi, così ingannano la persona che ha una visione ristretta. Questa caratteristica ingannevole è conosciuta come Maya, per esprimersi in modi diversi. Il potere supremo usa tre caratteristiche o principi qualitativi della sostanza universale, detti guna, armonia o satya, attività o raja e inerzia o tamas, dalla cui commistione prendono origine sia gli elementi sottili che quelli grossolani. Gli attributi sono compenetrati e correlati reciprocamente e spingono le persone a conoscere, desiderare e a lavorare. Quando Maya, cioè l'illusione, spinge l'assoluto a proiettarsi usando come leva i guna dell'equilibrio armonico, egli appare come il Dio persona. Se usa il guna dell'attività raja, si proietta come essere vivente, mentre diventa natura quando si serve del guna dell'inerzia, tamas. Quindi l'assoluto è la base della natura, degli esseri viventi e del Dio persona. Maya è lo specchio in cui l'assoluto si riflette. Cari ascoltatori, Eder vi saluta qui e vi invita ad ascoltare la prossima puntata. Parleremo di cosmologia e cosmogonia.
Avete ascoltato Prima Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.